Allora, stamattina eravamo arrivati al terzo intervento, no, dell'Apostolo Filippo, quando dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E in realtà, no, questa espressione corrisponde a quello che avevo cercato di delineare in Mosè sul Sinai, mostrami la tua gloria. L'ultimo intervento, il quarto, è dell'apostolo Giuda, non Iscariota, Giuda, il quale si rende conto che, da come sta spiegando Gesù, quello che lui e tutti gli altri apostoli pensavano non funziona. Allora, tutti avevano la percezione che se Gesù era il Messia, allora avrebbe realizzato, non solo fatto vedere, realizzato il regno, e tutti l'avrebbero visto. Tutti si sarebbero resi conto. Il tutto vorrebbe dire: se viene il regno di Dio, beh, allora i cattivi sono messi fuori uso e i buoni sarebbero premiati. Giuda si rende conto che non è questa l'ottica con cui parla Gesù, e fa una domanda che, a mio parere, no, è proprio una domanda essenziale e che rivela una certa difficoltà nel vivere la fede per noi, la fede in Gesù. La domanda è questa. Ah, no, per cogliere la domanda bisogna tener conto, no, che allora, Gesù ha appena detto queste parole: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Poi riprende, ci sono anche altri versetti, ma lo potete leggere nel foglio, no? Nel capitolo 14 di Giovanni. Poi lui riprende e dice: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Prima aveva detto: se mi ama, osserva. Qui dice: chi accoglie e osserva, mi ama. Quale delle due vale? Poi aggiunge: chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. È a questo punto che Giuda interviene e fa questa domanda: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Il problema è questo: se Gesù è il Messia, e il Messia è colui che realizza il regno di Dio, perché quando lo realizza nessuno lo vede? E sono le stesse domande che portiamo noi. E Gesù non fa che riprendere, per rispondere all'apostolo Giuda, non fa che riprendere quello che aveva detto prima, e aggiunge: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cioè riprende la stessa cosa. Per capire e cogliere la portata di questa risposta, provate a riandare al primo annuncio della passione, quando Gesù, e siamo a Cesarea di Filippo, intuisce che è tempo di guidare i suoi apostoli a una conoscenza più approfondita, ci basta dire così, più approfondita di lui. E dice, la gente, chi dice che io sia? E dicono, Giovanni Battista, un profeta. E poi si rivolge, ma voi chi dite? E Pietro risponde, tu sei il Cristo, cioè sei il Messia, no? Il figlio del Dio vivente. Nel racconto di Marco, no di Marco, di Matteo, a questo punto Gesù fa una preghiera di benedizione, come se elogia Pietro, beato te, perché il Padre ti ha rivelato. E a questo punto che lo scenario cambia. La disposizione della scena è sempre la stessa, ma lo scenario interiore che viene rivelato è completamente diverso, perché a questo punto Gesù dice, perdonate se lo esprimo in termini un po', forse un po' bambineschi, oh, avete detto proprio bene, allora è il momento che vi dica anche altro, che vi dica quale sarà il mio destino. E annuncia, è la prima volta che Gesù annuncia la passione. Poi cosa succede? Allora Gesù parla a tutti. Pietro, che davanti a tutti aveva proclamato la fede in Gesù come Messia, lo prende in disparte. No, questo mai! E Gesù non in disparte, perché Gesù si rigira e parla a tutti e dice, allora si traduceva vada retro, cioè lungi da me, no? Ma in realtà il significato è stammi dietro, perché tu non hai i pensieri di Dio. Allora, che cosa è successo nell'animo di Pietro? Noi potremmo spiegare le cose così. Penso che in nessuna parte i Vangeli si perdano in descrizioni psicologiche. Non ne ho mai riscontrata nessuna. Il dire che Pietro era così attaccato al suo maestro che non voleva che lui morisse mi sembra di questa tipologia. Quindi non è quella che vale. Potremmo pensare le cose in questo modo. Pietro, insieme agli altri, aveva detto questo è il Messia. Noi siamo disposti a fare i compagni del Messia. E per loro il Messia era quello che avrebbe realizzato il regno di Dio. Ma se il Messia va a finire male, di noi che ne sarà? A questo punto è lì lo scenario interiore che cambia. È Pietro che, dopo aver proclamato la sua fede, è come se viene ricondotto a quello che tu hai proclamato. Sei disposto ad accoglierlo fino in fondo? Sei disposto a viverlo secondo quello che Dio ha in testa, non quello che tu pensi? E poi Gesù, il Vangelo va letto proprio insieme, perché dopo c'è l'esortazione a tutti di chi non rinnega se stesso, no? Non prende la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Ma la cosa strana e però estremamente singolare, l'interpretazione è legata a questo. Allora, rinnegare se stessi, prendere la croce, vuol dire stare dietro, non davanti. L'errore di Pietro è quello di consigliare Dio. Dio non ha bisogno di consiglieri, come non ha bisogno di avvocati, ha solo bisogno di testimoni. Non c'è nessuno che può fare la parte di Dio meglio di Dio, anche se noi qualche volta ci proviamo. Allora, quello dello star dietro è legato a questo fatto. non metterti a consigliare, a dare consigli a Dio. Tutto quel timore, paura che noi registriamo rispetto al rinnega te stesso, no? Prendi la tua croce, no? È legato a una specie di proiezione che noi viviamo rispetto al perseguire le cose buone. Cioè, se io faccio le cose buone, in qualche modo, detto un po', come dire, un po' banalmente, ma la vita mi deve andare bene. Se no, è come se quel fare le cose buone non avesse fondamento, no? Ecco, questo è e significa vivere la fede secondo la mentalità mondana. Allora, chi trattiene sotto qualsiasi forma, rispetto a qualsiasi profondità, la dimensione mondana, non può entrare nei segreti di Dio. Il che vuol dire non può accogliere la rivelazione del Figlio di Dio come la manifestazione della grandezza dell'amore di Dio per noi. E aggiungo anche questo fatto. Quando noi diciamo di credere in Gesù, non intendiamo solo di credere in chi è Gesù, in questo caso tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente, ma riguarda il movimento, la dinamica che Gesù vive essendo Figlio di Dio che si fa uomo. La dinamica è quella dell'abbassarsi. Allora, quando noi diciamo di credere in Gesù, diciamo anche di credere che soltanto nella dinamica dell'abbassarsi noi possiamo scoprire la grandezza dell'amore. E questo vale non solo per Dio, ma vale anche per la nostra umanità. Allora, per noi, per esempio, no? L'amore, che credo che sia la dimensione più coinvolgente della vita, può essere vissuta a livello mondano, in questo modo. Cioè, se io amo, devo avere il tornaconto, anche solo in felicità. Ma chi persegue questo, poi non è più capace di amare. E non essendo più capace di amare, perde tutto. Come nella fede. Non è così scontato per noi, diciamo, accettare questo, ma questo è proprio il nucleo della fede nel Signore Gesù, che se è Messia, quindi se porta il regno di Dio, non lo porta secondo la nostra mentalità, cacciare i cattivi e ristabilire i buoni, ma lo porta secondo questo mistero di rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti. E torno alla espressione di Giuda, no? Senza amore a Gesù si può cogliere la verità di ciò che lui dice? Senza amore a Gesù si può seguirlo in questo, come dire, in questo cammino di manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti? Gesù dice non si può. Tuttavia, siccome le due espressioni di Gesù sono come contrapposte, perché dice se uno mi ama osserverà la mia parola, e poi dice se osserva mi ama, cos'è che viene prima? Non credo sia la solita questione dell'uovo o della gallina, no? Se viene prima l'uovo, viene prima la gallina. Ma indica una dimensione di radice. E se il cuore non si apre a questo, l'amore ha molte gradazioni, no? Però prendetelo in generale. Se non si apre a questa disponibilità a essere toccato dall'amore di Dio che in Gesù si manifesta per noi, noi non saremo mai disposti fino in fondo a osservare la sua parola.
Ma infatti, scusa, quando dice che se ne amate osserverete, ma dopo dice chi accoglie osserva.
Allora adesso arrivo.
No, cioè nel senso che si parla di accoglienza, cioè chi accoglie ama, cioè come dire, non sono esattamente.
Sì, sì, sono due. Ma è una cosa. Sì, ma è una cosa che arrivo a dire adesso, perché la traduzione chi accoglie i miei comandamenti non risponde esattamente al testo greco. Il testo greco ha chi ha i miei comandamenti, neanche accoglie. Come per lui, è quello che dice alla fine di questo capitolo, che per me è proprio la firma di quello che è l'umanità di Gesù, come è vissuta da lui, è la firma a questa manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti. Perché alla fine dice, Gesù conchiude, no, il discorso che fa ai suoi apostoli, e poi dice, viene il principe del mondo, la traduzione suona così, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Allora, la corrispondenza delle frasi è, letteralmente sarebbe, viene il principe del mondo, in me non ha nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. In me non ha nulla. E corrisponde a chi ha i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. È la firma a tutto il discorso che ha fatto Gesù rispetto al dove sono io, voglio che siate anche voi. Allora, noi abbiamo detto, Gesù è, il suo dove, no? È nell'amore del Padre per noi. Quando lui dice, il principe di questo mondo, il diavolo, in me non ha nulla, vuol dire, non c'è nulla in me che lui possa riconoscere come un suo diritto. Il non avere nulla non impedisce al diavolo di usare tutta la sua forza, pensate all'ingiustizia, no? Del condannare un innocente, pensate alla violenza a cui è sottoposto, eccetera. Cioè, il demonio può esercitare tutta la violenza che vuole, pensate in termini, la storia può venirgli contro con tutta la sua drammaticità, ma se in me non ha nulla, cioè se il demonio in me non riconosce nulla, quel nulla è tutto ciò che può impedire la manifestazione dell'amore di Dio per, tutta questa azione non porta danno. Intendiamoci, la vita è drammatica, ma il danno sarebbe quello di sono stato inviato per un certo scopo, mi sono impegnato a realizzarlo, sembra che quello che io realizzo avvenga al contrario, no? Ma io non perdo questa comunione con Dio che ama i suoi figli fino in fondo. Allora, in me non ha nulla, vuol dire che non trova in Gesù niente che possa impedire questo processo di manifestazione. La stessa cosa è detto in rapporto ai discepoli rispetto alla parola di Gesù, rispetto ai suoi comandamenti. Quando dice chi ha i miei comandamenti e non ha altro, quindi pensate chi ha i miei comandamenti, chi è privo di ogni proiezione, di ogni illusione, ed è possibile essere proprio senza? Allora, in gioco non è che noi siamo illusi, quindi resteremo delusi. In gioco è, man mano che riconosceremo le nostre illusioni, noi troveremo che non abbiamo come verità la parola del Signore per noi. Allora è motivo di pentimento questo, perché non avere la parola del Signore vuol dire non credere alla verità del suo amore. Come in un rapporto di amore, no? Ci possono essere complicazioni, come dire, quando si è in lotta non ci si comprende, Però se l'amore è forte, quella difficoltà permetterà di allargare, approfondire, pulire l'amore. Se la difficoltà fa sparire l'amore, vuol dire che nel cuore non c'era soltanto l'amore. Per esempio, un interesse. Per esempio, non so, una supremazia. Per esempio, non so, come un prestigio. Questo è il motivo per cui, no, tra l'altro anche Papa Francesco lo ricorda più volte, no? Se tu vai al prossimo, no? E vuoi portare l'amore di Dio, ma con te porti anche il prestigio che ti deriverebbe da questo, l'importanza che a te deriverebbe facendo questo, e la difendi, all'altro non arriva l'amore, arriva il tuo interesse. Quindi praticamente più ti impegni per l'altro, più lo allontani da quello verso il quale tu lo vorresti condurre. E questo è il dramma perenne della vita. Ma com'è? Anche nell'amore è così. Allora, l'invito che fa Gesù, no, è come dire: chi ha i miei comandamenti? Ma tu puoi riconoscere la verità della sua parola se davvero non hai accettato l'amore a lui? Ecco perché alla fin fine, no, dell'esperienza cristiana, si dice, è l'esperienza dell'incontro con il Signore Salvatore, non altro. Perché non esiste una sana esperienza religiosa se non collegato a questa apertura all'amore di, in questo caso, all'amore di Gesù, che manifesta la grandezza dell'amore del Padre per tutti. E questa cosa, penso che, almeno, non so se mi illudo, ma penso che spiegandola non è così, come dire, assurda, non è così stramba, non è così strana. A viverla però non è così. Cioè, a viverla comporta un tale coinvolgimento che noi ogni volta che facciamo un passo è come se suscitiamo qualche diritto, come si dice quando i diritti passati, come si dice, un diritto, no, c'è una parola, ecco, bravo, un diritto pregresso, bravo. Noi abbiamo dei diritti pregressi del demonio. Per fargli degli esempi piccoli, per esempio, pensate alla forza ricattatoria di un amore, anche un amore familiare. Non è così semplice vivere un amore familiare che noi, diciamo, riconosciamo come vero, autentico, no? Però senza forme di ricatto. Il ricatto non è che uno dei diritti pregressi del vivere l'amore. Ed è come se il demonio riconosce in noi che ha uno zampino. Cioè tutto è riconducibile a quello che si può delineare come mentalità mondana. So, io faccio del bene, voglio fare del bene, no? Vi posso portare degli esempi, solo che a volte sono un po'... Cioè, si riconoscono le cose, allora non mi va di dirlo, ma... Tu puoi impegnarti molto nel fare il bene e poi, quando, non so, perché un altro subentra oppure uno, non so, spinge per un'altra linea e poi prevale un'altra linea e tu sei messo da parte, tu sei arrabbiato nero. Ed è non solo normale, è logico che sia così, ma è logico secondo, noi potremmo dire, no, la carne, cioè secondo quella dimensione storica che non è stata ancora toccata, non è stata ancora purificata dalla dimensione evangelica. Perché se io faccio il bene, perché non devo custodire il frutto del bene? Ma non è scontato. Quando io faccio il bene, anche senza che lo voglia, se io non sto vigilante, subentra questo, io li chiamo appunto, no, i diritti pregressi, lo zampino del diavolo. È come se nel nostro cuore non c'è soltanto chi ha la mia parola, c'è anche altro. E voi sapete che le cose che sono disparate come valore insieme non possono stare. Prima o dopo uno manda via l'altro. La contraddizione è un'altra cosa. Nel vivere la nostra storia, noi siamo sempre in contraddizione. Nel senso che vogliamo una cosa e poi alla fine ne facciamo un'altra. Oppure inseguiamo una cosa, immaginiamo di trovare una certa cosa, poi ne troviamo un'altra e siamo già arrabbiati. Però la vigilanza sta nel fatto di continuamente ricondurre alla radice che ci ha mosso per scoprire, per ottenere, per arrivare, no? E la radice alla fine è: tu ami il tuo Signore, il tuo Gesù. E se vuoi bene, sei disposto ad accogliere non la sua parola, ma la sua parola come radice di vita per te. Non la sua parola insieme a tante altre cose. Però questo non avviene in un minuto, non avviene neanche in 5 minuti, cioè caratterizza tutto il percorso della nostra vita. E alla fine il criterio di discernimento del nostro camminare è quello che Gesù dice: bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, non altro. Perdonate se traduco così. Non è che bisogna che il mondo sappia che io sono bravo, che io ho eseguito tutto quello che mi è stato ordinato. Al mondo questo non interessa. Il dire che Gesù ama il Padre vuol dire che tutta la sua vita è tesa a manifestare la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli, per tutti. Il mondo sappia che io amo il Padre vale allo stesso modo per il discepolo. Noi potremmo tradurre: perché il mondo sappia che io amo il mio Signore, che io amo Gesù. Possiamo vantarci di questo? Ma se il nostro amore è sempre vissuto in 1000 contraddizioni, come dicevo per esempio per Pietro, no? Oppure se il nostro amore, nonostante tutto il nostro desiderio, no, di vedere il volto di colui che ama noi, quali tratti riusciamo a distinguere? Quindi come Filippo, non mostraci il Padre e ci basta. Una parola. Eppure, se il movimento è di questo tipo, noi a poco facciamo sì che nel nostro cuore alberghi solo la sua parola di verità, che è la parola che rivela la grandezza dell'amore del Padre per noi. E soltanto stando uniti a Gesù. Questo mi sembra forse la dimensione meno accoglibile dalla nostra mentalità comune, ma la più essenziale per la dimensione della fede evangelica in Gesù. Avevo notato, non so se voi sapete, no, che da, ho già detto a diversi, no? Quando ero piccolo io volevo fare il missionario, perché avevo visto il film, allora era un film spagnolo, mi sembra del 50, Molokai, padre Damiano nell'isola dei lebbrosi, non so se voi avete mai sentito, è un sacerdote che ha deciso di consacrarsi alla cura dei lebbrosi che a quell'epoca, nella, diciamo siamo alla fine dell'Ottocento, nel arcipelago delle Hawaii, era diventato un problema, come dire, molto acuto, e siccome si diffondeva rapidamente avevano immaginato, e allora non potevano fare diverso, avevano immaginato che relegando tutti i malati in un'isola potessero limitare la diffusione. Allora in quest'isola si arrivava, ma non si poteva partire. ma proprio per queste leggi, e lui accetta, no, come sacerdote di andare. Anch'io devo fare quello lì, come quello lì, per dirlo. Però, siccome ho saputo che, perché è stato recentemente canonizzato questo sacerdote, si chiama Jef, o Jeff, non so come si pronuncia, ma forse Jef, Jef de Voister, che è del 1840-1889. Madre Teresa di Calcutta aveva fortemente patrocinato la beatificazione di questo sacerdote. Allora ho saputo che per l'occasione è stato fatto un lungometraggio in Canada, e ho cercato e poi l'ho trovato e me lo sono guardato e ho preso questa annotazione. Lui diceva che non poteva non toccare, non abbracciare i suoi lebbrosi, perché lui era stato molto rimproverato del suo modo di agire, piuttosto rude, e temevano che poi i suoi contatti a sua volta avesse, come dire, favorito la diffusione della malattia. Tra l'altro poi, siccome si pensava che la lebbra fosse una delle conseguenze di una, cioè di un esercizio del sesso, diciamo, non so come spiegare, e diciamo così, allora era stato visto sotto quest'ottica. Quindi, cioè, come sempre, no, quando segui una via le devi passare tutte. Comunque, mi aveva colpito questo, no? Allora, lui non poteva non abbracciare i suoi lebbrosi, perché diversamente avrebbe significato fare loro del bene ma non amarli. E aggiunge, amarli con la sua presenza fisica faceva la differenza rispetto a tutti gli sforzi per curarli. Non è che ci sono molte logiche in questo. Se uno aderisce, capisce. Se uno aderisce, è meglio star lontani. Però, se si aderisce, se ne capisce la dinamica di fondo. Tanto più che poi la scienza ha confermato che non è che poi il contagio avviene così facilmente. Però, allora, si pensava diversamente. Quindi, lui però diceva che non poteva. Infatti, poi è morto di lebbra, lui, no? E la cosa, secondo me, straordinaria è che questa isola, Molokai, che è un'isola dell'arcipelago delle Hawaii, era chiamato il paese dei pazzi. Ma dopo la sua opera è stata chiamata la terra degli uomini. Cioè praticamente, no, non con la cura, perché tanto non ha risolto, ma con la sua presenza aveva trasformato la dignità delle persone. E io avevo anche annotato il canto dei lebbrosi che si cantava, non so chi l'aveva composto, ma lo cantavano quando era riuscito, diciamo, a creare una comunità. E si dice, è molto bello, quando mai mi sarà concesso di vedere il mio Dio? Quanto dovrò ancora soggiornare in questa spiaggia straniera dove giorno e notte mi tortura la tristezza? Quando abbandonerò questo luogo di tormento dove altro pane non ho che il mio lamento? Quando vedrò il mio bene amato nella Sion benedetta? Se voi immaginate questo canto cantato in una condizione a dir poco sofferente, a dir poco, perché creava un mucchio di problemi, di oppressione, di ire e anche di violenze, no? Eppure, credendo negli ammalati, cioè quindi credendo in loro, è riuscito a trasformare questa terra di pazzi in terra di uomini. Non è tanto il risultato di questa cosa che a noi interessa, ma è la tipologia dell'operare il bene che noi interessa quanto alla fede. E, per esempio, a Madre Teresa di Calcutta, quando a lei veniva rimproverato di ma perché sprechi tante energie per persone in situazioni che tu sai già che, non so, raccogli oggi, stasera sono già morti, no? E veniva rimproverato di non dedicarsi ai grandi problemi, diciamo, o della fame o della malattia, no? E lei diceva semplicemente che questi sono problemi dei governi e non ha mai sentito che i governi amassero i loro poveri. È molto semplice la risposta, però è significativa. Allora, per noi, no? Era la domanda iniziale, dice, ma la nostra fede cosa tocca delle radici del nostro cuore per vivere nel dramma della vita? Che se anche uno non vede il suo dramma, non può non vedere che accanto a sé ci sono persone che vivono nel dramma. Non può. Normalmente ognuno ha il suo dramma. Però, allora, che tipo di risposta cerchiamo nella fede? Quello che ho cercato di individuare, e poi posso anche proseguire, ma pensavo di farlo domani, con l'annuncio di un'altra cosa, che adesso poi vi dico, è il tentativo di, in qualche modo, no, come pulire la dimensione della fede dalle proiezioni che noi sovrapponiamo. E spesso le delusioni che noi registriamo nei confronti di Dio, nei confronti di un cammino spirituale, nei confronti di quello che può essere il nostro impegno per il bene, è dato proprio dalle proiezioni che corrodono, perché se io proietto una cosa e non corrisponde al pensiero di Dio, non avviene il frutto che cerco. E, non è rinnegato il mio cammino, non è rinnegato lo sforzo, è chiesto a me di poter vivere questo sforzo nel modo che corrisponde a quella che è la rivelazione di Gesù. E allora è sempre a lui che noi dobbiamo guardare nella sua umanità per imparare a cogliere la prospettiva. Questo capitolo 13 e 14, no, con gli interventi di Pietro, Tommaso, Filippo e Giuda, per me danno una indicazione potente di come noi possiamo come dire, accogliere e aprirci a che la dimensione della fede, che pure se siamo qua nessuno, diciamo, la rifiuta, a che però sia produttrice di vita, cioè sia radice di vita, in modo che chi ha la mia parola, non chi ce l'ha con altre cose, ma chi ha la mia parola mi ama, e quello che segue è il Padre mio, no? Cioè noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui, cioè noi saremo là dove Gesù è, nell'amore del Padre per noi. L'altro elemento, no, che però vorrei fare domani, mi sono servito diciamo, dei primi due capitoli fondamentalmente, no, della prima lettera ai Corinzi, è legato a quell'altro grande principio. Allora, per Gesù dire io voglio che dove sono io siate anche voi, è collegato al fatto che quello che noi troviamo descritto come la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E io, per renderla più, aggiungo, la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Sembra che l'annuncio cristiano sia estremamente contraddittorio, ma non contraddittorio per una logica, è più che contraddittorio è, o paradossale, antinomico, solo che è una parola un po' difficile. Comunque, è come dire, quello che sembra vero è falso, quello che sembra falso è vero. E non è così semplice individuarlo nel concreto della vita. Allora il principio è sempre legato a questo, no? La debolezza di Dio è più forte. E non per nulla, quando Paolo annuncerà il Vangelo, dirà che conoscerà solo Gesù e Gesù crocifisso. Detto da un uomo che allora, penso che ci siano stati ben pochi al suo livello quanto a conoscenza delle scritture, della tradizione ebraica, e quindi quando pronunciava queste parole non lo pronunciava per difetto, ma per sovrabbondanza di esperienza. Perché se uno non conosce niente e dice ma a cosa serve la scienza, ci credi? Prima conosci, ma uno che è entrato a pieno, che ne conosce tutti i risvolti e dice ma la conoscenza di Gesù e Gesù crocifisso è come se fa sembrare tutto da scartare, però intendete, non è scartare da buttare via, però è come se l'importanza non gli deriva da quello, ma gli deriva dall'esperienza di Gesù e Gesù crocifisso. Il principio è sempre quello, la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Noi non siamo mai in pace su questo. Se noi discutiamo, e se ci crediamo, se io ho ragione, e se sento di aver ragione, ti lascio facilmente il campo? Non di sicuro, no? Allora, fin tanto che si tratta di discutere cosa è meglio mettere sul tetto, va anche bene. Ma se si tratta di discutere del senso della vita che riguarda la libertà dei cuori, io, con tutta la ragione che ho, posso, come prevalere sull'altro? Eppure, se io difendo una cosa buona, una cosa santa, non sarei portato a fare? Allora anche qui è una bella espressione di Isacco Siro che dice: chi combatte con e a proposito della verità che va annunciata, no? Si può annunciare la verità contraffacendola mentre io lo annuncio, nel senso che non basta dire ciò che è vero, ma lo devo dire nel modo che è vero davanti a Dio, che resta vero davanti a Lui, perché se no non ha il sigillo di quel gradito a Dio. E questo per noi però in pratica, no? Noi non siamo mai pronti, perché questo principio evangelico è quello che suppone non tanto la conversione, ma il continuo pentimento. Come a dire, se chi ama Gesù osserva la sua parola, l'amore non raggiunge mai una dimensione, sono a posto, sono arrivato, più di così non posso. Perché basta vivere un secondo in più, quel secondo in più che si riempie di amore già ti rende l'amore diverso. Allora, questo continuo crescere è legato al fatto che noi continuamente siamo chiamati a pulire, per restare dalla parte di Dio, il bene che vogliamo fare. Ma non tanto pulire il bene, pulire il cuore che fa il bene. Cioè fare in modo che dopo aver fatto il bene resti il cuore pulito perché gradito davanti a Dio. E faccio una piccola osservazione che poi... è banale in sé, no? Però a volte non ci si pensa. Quando Gesù manda gli apostoli a predicare, tra le altre ammonizioni che lascia ai suoi apostoli, dice anche, no? Quando entrate in una casa, date loro la pace. Se c'è qualcuno degno della pace, la pace la prendo. Se non sono degni della pace, la pace torna a voi. Chiosa mia. Allora, io so che tu sei un po' di calacche da qualche parte, allora io devo cercare, no? E voglio comunque conquistarti, allora sono proprio pacifico nel senso che tutte le cose buone te le vengo a dire, a presentare, eccetera. Poi a un certo punto tu dici, ma vai a quel paese, cioè reagisce proprio male. Allora, più io ho dato la pace, nel senso che tutte le mie risorse sono state date all'altro, quando l'altro mi rimanda proprio che, ma non solo non voglio, ma sei disgraziato se mi fai così, avanti, se mi rifiuta, e io sono arrabbiato. Allora, l'espressione del Vangelo dice, quando tu ti muovi nell'amore al prossimo e il prossimo non ti vuole, e non è una condizione così rara, il prossimo non ti vuole, ricorda che se al prossimo hai dato la pace, quando lui non ti vuole, la pace deve tornare a te, cioè tu devi custodire la pace. Se non la custodisci, non è quella del Signore che hai dato, è il tentativo di ottenere un risultato. E allora in questo senso, no? La punta della testimonianza cristiana non sta semplicemente nel fare, ma che attraverso il fare splenda qualcosa che vada oltre voi e oltre noi. Questo andare oltre è questa pace che voi date, ma che non aspettate che sia come verificata, confermata, ratificata, condivisa, perché se l'altro vi risponde picche, la pace deve tornare a voi. Se non torna, vuol dire che non è quella che avete dato. Allora, in questa logica c'è questa dimensione della debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. E ripeto, lo farò vedere domani commentando la prima lettera ai Corinzi.